che osservando più attentamente. Il sole dona ad ogni singolo individuo la sua ombra più cara, senza chieder nulla in cambio.
87.9, sono le 9:15, noi stiamo per cominciare la rassegna stampa. Io intanto vi ricordo i nostri contatti, se ci volete chiamare telefonicamente e raggiungere per commentare o darci informazioni, il numero è lo 0649 1750 0649 1750. Per scriverci la mail è ondarossa@ondarossa.info, mentre sul sito web, dove trovate insomma tutti gli approfondimenti che vengono fatti durante il giorno, www.ondarossa.info. I giornali questa mattina sono ancora dedicati e in gran parte, sicuramente nelle prime pagine, a politica interna, Meloni, Schlein, questa possibilità del confronto, principalmente appunto ancora dedicati al discorso che ha fatto Meloni l'altro ieri. E io farei così: se siamo pronti, mandiamo la sigla della rassegna stampa e cominciamo la rassegna.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E allora cominciamo la rassegna stampa dalla prima pagina di Repubblica, prima pagina di Repubblica che apre Meloni mente all'Italia, intervista a Schlein. Riporta un'intervista a Schlein, virgolettato: la premier faccia i nomi di chi la ricatta, se il suo non è il solito vittimismo per coprire i fallimenti. Riguardo al confronto TV, ancora virgolettato: ho lanciato io la sfida a Giorgia, non ho alcuna paura, a Palazzo Chigi temono il dopo europee. Sulla sinistra c'è il commento di Massimo Giannini, lo show complottista, mentre sulla destra c'è un articolo di Serenella Mattera, Giorgia Meloni faccia i nomi e i cognomi di chi prova a ricattarla, se il suo non è il solito vittimismo per coprire i fallimenti del governo. Elly Schlein, da quasi un anno segretaria del Partito Democratico, ha ascoltato giovedì la conferenza stampa della Presidente del Consiglio e ne ha tratto una convinzione che ripete più volte in questa intervista a Repubblica. Meloni mente al Paese, nega le difficoltà, rifiuta di assumersi le sue responsabilità. E sui ricatti evocati dalla Premier, ancora virgolettato, se è vero quello che dice è un pericolo per l'Italia, dovrebbe consegnare alle autorità competenti gli elementi in suo possesso. A questa vicenda, insomma, a questo scontro fra i due principali partiti in Italia sono dedicate le prime cinque pagine principalmente. Sì. E sotto invece si parla di inflazione, che è un altro tema che ritorna anche su più giornali, sul Sole 24 Ore soprattutto, ma anche su altri. E sulla Repubblica riporta semplicemente, insomma, un titolo senza alcun commento: inflazione, ecco chi paga il conto. Ma prosegue a pagina 6 e 7, chiaramente si parla di lavoratori, poveri, famiglie. E se entriamo all'interno di pagina 6 e 7, appunto, dal 2021, dice l'Istat, la tassa occulta ha raggiunto il 16,2%, più penalizzati sono i dipendenti rimasti senza rinnovo dei contratti, pensionati con assegni superiori a 4 volte il minimo e le classi meno agiate con i sussidi bloccati. E torniamo in prima pagina e ci spostiamo sulla spalla destra, una spalla destra dedicata alla mappa dei mondi, così titolata da Repubblica. Biden con Trump, democrazia a rischio in America, sotto un piano per Gaza con sauditi, egiziani e palestinesi, e poi sotto si parla di Pistorius in libertà, l'uomo dei miracoli finito nella polvere. In conclusione, nella parte bassa di questa prima pagina della Repubblica ci sono due riquadri che riporterei. Uno riguarda Simonetta Cesaroni e l'ultima pista sul giallo di Via Po, ma insomma è di ieri questi sviluppi su questa storia. E l'altro si parla di boom di voli alla ricerca disperata di piloti e hostess. Si parla di un aumento dei voli, qualche altro giornale anche ne parlava e si commentava anche rispetto all'inquinamento climatico e all'incoerenza, insomma, di questo aumento dei voli con appunto la crisi climatica. E io mi fermerei oppure vado avanti?
No, passiamo al Corriere della Sera, poi magari ti ridò la parola. E il Corriere della Sera in realtà è abbastanza conforme anche qui a quello che anticipavi un po' tu prima. Dalla Repubblica il titolo alto è la doppia minaccia a Israele, il titolo insomma con la firma di Francesco Battistini e Guido Limpo, che occupano il centro della prima pagina del Corriere della Sera. Iran e Hezbollah, sparirete, governo Netanyahu diviso sul dopo Gaza. E quindi diciamo parla il sottotitolo che si accompagna al titolo, insomma, il Mar Rosso, Italia e Francia non partecipano alla coalizione antipirati, missili coreani sull'Ucraina. Quindi insomma il Corriere anche unisce un po' il tutto, infatti poi si rimandano a pagina 2, 3 e 12. Questo sarà uno dei temi sicuramente, anche guardando un po' in giro le prime pagine, ricorre non soltanto da oggi, in realtà anche da ieri, anche dall'altro ieri. Sicuramente ci sta un'escalation militare che in realtà sembra quasi essere monotona, ma sta sempre di più allargando i confini della guerra in Medio Oriente, a causa insomma di quelle che sono le spinte razziste, xenofobe e ultra imperialiste, ecco, non soltanto di Israele, ma che si accompagna ovviamente anche al partenariato USA americano. America che in questo momento, poi appunto andremo a leggere sicuramente qualche articolo, sta incontrando al fronte di quelle che saranno poi all'alba delle sue elezioni una serie di difficoltà con la presidenza di Biden, che vede già da ieri il secondo, tra l'altro, consigliere che si è dimesso dalla sua presidenza. Insomma, si continua a vivere insieme a una serie di incongruenze, ecco, di stampo politico sicuramente. In realtà l'ultima delle notizie è stata un bombardamento abbastanza pesante di missili americani a Baghdad, e quindi insomma ci troviamo in Iraq, e allargando quindi il confine non soltanto appunto a Hezbollah, quindi sarebbe il vicino Libano, ma appunto anche in Iraq e in Iran in realtà. Andiamo avanti. Sulla spalla sinistra del Corriere della Sera ci sta un approfondimento a pagina 24 di Antonio Polito, che parla della lunga sfida di sfida a destra, quindi diciamo che ad occhio e croce, leggendo un po' l'incipit, è un riassunto e analisi politica, o comunque insomma di quelle che sono le parole e in che modo sono state utilizzate durante la conferenza stampa di fine o inizio anno, oppure di fine e inizio anno, con la posizione insomma che Giorgia Meloni ha evidenziato nei confronti non soltanto delle sue alleanze, quali per esempio Matteo Salvini, ma anche appunto nei confronti dell'opposizione, insomma, se vogliamo chiamarla così, del PD principalmente, con Alice Line, che un altro tema che sta occupando un po' di pagine, visto che diciamo che ci sta ieri, se non sbaglio, è stato chiamato questo confronto tra le due diciamo le due figure, ecco, le due personificazioni sostanzialmente dei due partiti antagonisti, vabbè, però tra di loro antagonisti, ecco. E Meloni e Schlein, corsa per il duello TV, lite nel centrodestra sulle regionali. Questo insomma è un altro articolo che si accompagna alla prima pagina del Corriere. Dato per certo che Giorgia Meloni ed Elly Schlein si sfideranno in TV, resta da capire su quale rete accadrà. Enrico Mentana è in corsa con il TG di La 7, Bruno Vespa rivendica la paternità del confronto, Sky TG 24 dice che nulla è scontato. Quindi diciamo qua è più che altro anche un gioco di tutti questi di questi poteri, di affermazione insomma di primato, anche non soltanto a livello politico, a livello giornalistico, insomma è tutto quello che ne concerne. E poi la lite nel centrodestra sulle elezioni regionali che si avvicinano. Anche il Corriere della Sera parla della nuova accusa per Via Poma, il PM archiviare, e poi in realtà non ci sta nient'altro da dire, quindi non so se vuoi aggiungere qualcosa, magari passare al prossimo giornale. Aspetta, ti ho mutato, ok, eccoci.
Passiamo alla stampa, una stampa che apre il titolo alto proprio invece con la storia di Via Poma, perché hanno intervistato Mario Vanacore. Il titolo è Vanacore, Simonetta l'ho vista solo morta, l'unica volta che ho visto Simonetta Cesaroni era morta. La relazione dei carabinieri descrive Vanacore come un killer spietato, lui oggi 64enne si difende e con la stampa torna a quella giornata. Quindi appunto è riportata questa intervista a Mario Vanacore, e siamo anche a pagina, sono dedicate anche le prime tre pagine, e insomma con lui quindi che si difende. Che cos'altro dire? C'è un commento, direi, di Flavia Perina, l'emozione che scuote le coscienze, e vi riporto giusto l'inizio che è riportato in questa prima pagina. Dalle nebbie degli anni 90 riemerge l'assassinio di Simonetta Cesaroni, che allora non chiamiamo femminicidio perché la parola non era stata inventata. L'uccisione di una ragazza per motivi passionali, virgolettato, motivi passionali, non era molto di più di un incidente, qualcosa che poteva capitare alle donne giovani, belle, sole in un ufficio. Il delitto fece notizia soprattutto perché rimase misterioso, non se ne appurò mai il colpevole o il movente. Ecco, forse non è proprio che la parola non era stata inventata, però c'è probabilmente c'è un margine di c'è una parziale verità in questa affermazione. E sotto invece Meloni, operazione Le Pen, la premier scommette su Marine, vuole avvicinarla ai conservatori allontanandola da Salvini e AfD. Qui si parla appunto delle operazioni di Meloni e delle destre europee. Ricordiamo che lungo questa mattina dalle 11 in poi, verosimilmente più verso le 11:15, 11:20, cominceremo un redazionale sul significato un po' dell'antifascismo, del vento dei sovranismi a destra in Europa, e in particolare su quanto è accaduto agli antifascisti e alle antifasciste, insomma di tutta la vicenda di Budapest, però provando magari a fare un ragionamento più ampio. La nostra prima pagina invece della stampa dedica la fotonotizia all'Iran, cioè all'Iran, penso sia l'Iran, no, in realtà è il Libano, però il titolo è l'Iran, distruggeremo Israele, e il Libano, vendicheremo l'attacco su Beirut. Brooke, basta odio antisemita, un articolo di Edith Brack. Democrazie, il rischio Trump, un articolo di Giordano Stabile. Trump continuava a twittare contro il furto delle elezioni, il suo Mike Pence si rifugiava nel garage, pagina 29. Mi sposterei sulla spalla destra della stampa Compagnia San Paolo, tra i nomi per il vertice domino sulle poltrone Acri e Cassa Depositi. Ancora sotto l'analisi, inflazioni e consumi, l'inverno è quasi finito, cosa dobbiamo aspettarci per il 2024 rispetto al caro mutui e ai tassi di interessi elevati? In attesa della Befana, una simile domanda riceve grande attenzione nelle preoccupazioni di molte famiglie italiane e di molti titolari di mutuo a tasso variabile. Anche qui siamo a pagina 29 e, come riportava anche la Repubblica, si parla di inflazione. E sotto, in finale, l'ultimo articolo che riporta la prima pagina della Stampa e che vi leggo: redditi, le disparità identiche a 100 anni fa, di Marianna Filandri. Un manager guadagna più di un impiegato e di un operaio. Nessuno si scandalizza di questo. Percepiamo sia giusto che chi ha studiato più a lungo assume maggiori responsabilità e lavora anche più ore sia retribuito maggiormente. Prosegue a pagina 19. E dalla Stampa è tutto. Andrei a vedere velocemente il Messaggero. Messaggero che decide di impostare e di dedicare la sua prima pagina, in realtà, dando un taglio quantomeno diverso, direi. Balneari, le licenze all'asta. Questo è il titolo alto. La proposta italiana per superare i vincoli dell'Unione Europea, rimborsi a chi ha fatto investimenti. Pensioni, calcoli della ragioneria per la tenuta del sistema, servono 2 milioni di migranti. C'è sulla sinistra l'editoriale di Romano Prodi, l'occasione perduta del fenomeno migratorio, il problema dell'immigrazione ha messo in crisi e sta sempre più mettendo in crisi la politica di tutti i paesi democratici, finora incapaci di accordarsi nel preparare concrete e organiche risposte. Eppure le migrazioni sono un fenomeno costante della storia dell'umanità. I numeri di oggi non sono molto diversi rispetto a 50 o 60 anni fa e ovviamente nemmeno paragonabili a quelli dell'immediato dopoguerra. Inoltre, la maggioranza delle migrazioni è interna ai singoli paesi e solo una piccola frazione si dirige verso le nazioni democratiche ad alto livello di reddito. I paesi poveri ospitano infatti un numero di rifugiati 9 volte superiore rispetto a quello dei paesi ricchi. Tuttavia, in qualsiasi paese democratico del mondo avanzato, le elezioni si vincono schierandosi contro l'immigrazione. In ogni campagna elettorale tutti gli elementi negativi della vita politica e sociale, dalla mancanza di alloggi agli episodi di violenza fino alla crisi della sanità e della scuola, vengono imputati al fenomeno migratorio. Il tutto mentre la crisi demografica e la trasformazione del mondo del lavoro moltiplicano la richiesta dei lavoratori stranieri, oltre alle esigenze etiche e umanitarie che restano determinanti per l'accoglienza dei minori, donne, persone fragili e profughi in fuga da guerre e crisi climatiche. Poi prosegue a pagina 16. Ecco, forse condivido, o forse ho interpretato male, meno sicuramente il tono romantico, romanzesco col quale si parla delle migrazioni degli esseri umani. Dall'altro lato invece è molto vero, e anche questo tratteremo nel redazionale di questa mattina, che, come dire, le elezioni, ma forse direi ancora prima delle elezioni, la politica ormai ha, come dire, un coro unico e fomenta, insomma, appunto la propria campagna elettorale contro i migranti. E questo lo vedremo in mattinata, appunto, sia quello che sta accadendo in Italia, ma anche altri esempi. Si può parlare della Francia, della legge che è stata approvata, se non sbaglio, il 19 dicembre del 2023. La fotonotizia è dedicata a Via Poma, a Simonetta, che appunto, che adesso i carabinieri insomma sostengono sia stata uccisa dal figlio del portiere, e poi ci sono tre riquadri. Strappo sul candidato in Sardegna, le regionali dividono il centrodestra, caos nel centrodestra per la scelta dei candidati alle prossime amministrative, la spaccatura più seria è in Sardegna sul nome di Paolo Truzzo, il sindaco di Cagliari, su cui Fratelli d'Italia e buona parte della collocazione della coalizione ha deciso di puntare, non la Lega che chiede la conferma di Solinas. Solinas è il presidente della regione Sardegna, e un presidente insomma da quello che si dice in Sardegna uno dei più odiati proprio all'unanimità in Sardegna, e che la Lega vuole riproporre, ma che con ogni probabilità dovrebbe perdere a mani basse. Per questo è un motivo di spaccatura all'interno della destra. Poi un articolo di Mario Aiello, Cortina Capalbio, il derby radical pop deciso al botteghino. E poi l'ultimo riquadro che vi avevo preannunciato è dedicato agli esteri. Hezbollah e Iran, colpiremo Israele, missione USA per evitare l'escalation. A Tel Aviv rissa tra il governo e i militari. E insomma, questo è sicuramente un altro tema di cui si sta parlando in questi giorni. Concludo riportandovi l'ultimo, ce ne sarebbero altri due, insomma, principalmente occupa in una maniera più importante la prima pagina del Messaggero: violenza sulle donne, crescono denunce e misure preventive. Il report dell'Anticrimine: nel 2023 evitati 3.000 abusi, i colpi a Cosa Nostra e Ultra. E l'altro articolo, appunto, la finta beneficenza, si parla di Chiara Ferragni, una legge per evitare altri casi Ferragni, cachet da dichiarare. Se vi interessa il caso Ferragni, siamo sul Messaggero a pagina 7, ma anche sulla Stampa ne parlavano a pagina 21. E questo è il Messaggero.
Passiamo velocemente al Manifesto. Il Manifesto, come anche appunto più o meno insomma si ritrova in tutte quante le prime pagine, titola con la fotonotizia della vendetta promessa: sceglieremo noi luogo e tempo della vendetta, dice il presidente dell'Iran dopo la strage al mausoleo di Soleiman. La risposta è inevitabile, dice il leader di Hezbollah, dopo l'omicidio di un leader di Hamas a Beirut. È il campo largo della guerra e si allarga. Pagina 2 e 3, insomma, quello che un po' anche dicevamo sulla base dei titoli, no, che abbiamo trovato anche prima, insomma, l'escalation militare si continua ad allargare anche appunto negli stati confinanti. Israele e la Palestina occupata, e andando appunto a coinvolgere anche in realtà altri tipi di, cioè sia interessi, come dire, di stampo politico, ma anche altri tipi di interessi, quali per esempio quelli economici, all'interno dei quali sicuramente una potenza come l'Iran è fondamentale all'interno, diciamo, sicuramente può essere fondamentale per diciamo per la bilancia, ecco, soprattutto anche per quella che è il fattore religioso, che insomma non può essere in questo caso tralasciato. Dopo sicuramente appunto in queste pagine, pagina 2 e 3, diciamo, andremo a vedere magari un articolo di approfondimento piuttosto che uno magari di analisi politica di quello che è ancora in realtà il programma di genocidio e di migrazione volontaria, che in realtà si chiama, diciamo, l'hanno chiamata migrazione volontaria, sarebbe appunto una migrazione forzata, di cui appunto Israele assieme all'America insomma continuano a ad attuare e però allo stesso tempo non riconoscere in quanto tale. Accanto a questo, a proposito di questo, c'è il silenzio dell'Unione Europea su Gaza, lacune del diritto internazionale, che si trova a pagina 11, quindi insomma una serie di domande, ecco, quesiti che la stessa giornalista insomma si pone a lettori e lettrici, insomma, riguardo a quelli che sono i valori dell'Occidente e quelli che sono anche, diciamo, se effettivamente il diritto internazionale può essere o meno in agonia. A proposito di questo, sicuramente potrebbe essere un altro spunto di riflessione l'intervento diretto in questo caso che il Sudafrica di recente, se non sbaglio, insomma nelle ultime ore, ha chiesto proprio alla Corte di Giustizia, alla Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA, che è insomma la detentrice, ecco, del diritto internazionale, per intervenire appunto diciamo sulla questione del genocidio e di queste migrazioni forzate all'interno insomma dell'enclave. Andiamo avanti, sotto ci sta la Lega che rialza il tiro sulle regionali, confermare gli uscenti e salta il vertice tra la Premier e Salvini, Piemonte, PD e 5 Stelle senza pace. E poi accanto a questo c'è il confronto TV tra Meloni e Schlein, ci prova Vespa, insomma, quindi è sempre la stessa retorica, anche con le scaramucce non soltanto tra le due, la Presidente e la Segretaria del partito, quanto appunto anche con insomma la concorrenza dei vari giornalisti. Andiamo sotto, ci sono appunto dei vari specchietti che rimandano alle pagine interne. Un articolo in particolare che sicuramente andremo a leggere è quello sull'inflazione. Il governo gioca col carrello tricolore. Ottima notizia, l'inflazione in Italia è al minimo in Europa. Pieno successo del carrello tricolore, esulta il ministro Urso di fronte ai dati dell'Istat. Perché effettivamente ieri sono usciti i dati, in realtà preliminari, non sono ancora quelli ufficiali, cioè non sono ufficiali, però sono preliminari, nel senso che analizzano una situazione che ancora deve essere confermata tra quello che è il 2023 e il 2024. Però diciamo il problema, che poi andremo anche a rileggere perché almeno dall'incipit del manifesto sembrava appunto cogliere abbastanza il punto, è la mistificazione di questi dati, quindi insomma anche la manipolazione di questi dati e come attraverso la stampa, non soltanto in realtà di destra ma anche quella non soltanto quella di destra ma anche per esempio quella che si identifica come di centro o comunque di centrosinistra, penso anche a Repubblica o anche al Corriere, insomma tendono in qualche modo un po' a mistificare. Andiamo avanti, ci stanno le presidenziali, quindi le elezioni a Capitol Hill, quindi in America democrazia sacra, Biden Trump al via. A tre anni dall'assalto al Campidoglio, il presidente Biden apre la campagna elettorale dal Valley Forge, i quartieri invernali di George Washington, tuona contro Trump e la minaccia che rappresenta per la democrazia, ma un Biden in crisi nera di consensi a ogni livello. Sì, sicuramente diciamo Biden in questo momento è abbastanza in crisi, non soltanto per quelle che sono le questioni con Israele, quindi la sua alleanza incontrastata e assolutamente non messa in discussione con Israele e la partecipazione al genocidio, quanto anche insomma tutta un'altra serie di politiche, non soltanto interne, anche estere, che mettono in qualche modo un po' in bilico la stessa posizione nell'America della presidenza di Biden, in questo caso agli occhi della pubblica opinione americana a livello interno. Mi viene un esempio in realtà che ad oggi non è trattato su queste pagine ma sicuramente ieri copriva gran parte dei quotidiani, è la questione delle prossime elezioni per esempio a Taiwan in primo luogo, ma anche in realtà le varie tensioni che si stanno creando in queste ore tra la Corea del Nord e la Corea del Sud, all'interno della quale sicuramente l'America da una questione anche storica evidente, non può non sottrarsi, ecco. E quindi in realtà è questo sul manifesto. Velocemente passerei al Domani, che parla anche questo dello scontro, della sfida, ecco, tra Meloni e Schlein, elezioni ambulanti, Lega all'attacco, insomma sì, la questione politica, della politica interna viene messa tutta insieme all'interno appunto di un articolo di Annacone Preziosi a pagina 2 e 3 del Domani, e accanto, se il governo isola l'Italia, il PD la riporti in Europa. Poi ancora il Domani parla di Hezbollah che porta la guerra oltre il confine di Gaza, ovviamente insomma diciamo Hezbollah in questo caso diciamo da quello che almeno è il titolo diciamo si vuole sottolineare proprio la responsabilità e la colpa appunto in questo caso ad Hezbollah. Di Israele in realtà non se ne parla, o comunque è un diciamo qualcosa che viene un articolo che probabilmente viene diciamo sarà concentrato sul oltre la blue line tra Israele e Libano. E poi ancora Verdini e Huawei, faro dei servizi segreti, un caso di sicurezza nazionale, ecco tutti gli affari della multinazionale. Diciamo sostanzialmente l'articolo riporta che Huawei, che è il colosso telefonico della telefonia insomma cinese, aveva ingaggiato la società di Verdini Junior per fare il lobbying in Italia, e questo ha attivato, oltre i dubbi di Tajani, portavoce in questo caso per l'Italia, anche in realtà insieme a Salvini e La Russa, anche l'intelligence americana, che ovviamente è entrata come dire in difensiva con le preoccupazioni, con le sue preoccupazioni. Un affare di sicurezza nazionale che preoccupa non poco l'intelligence americana e italiana. Non è dunque solo una storia di lobby affari, quella degli incontri tra Huawei e rappresentanti di governo, istituzioni e grandi aziende procaccianti dai Verdini, che con la loro società di consulenza avevano ottenuto l'incarico dal colosso cinese delle telecomunicazioni. Andando invece verso insomma la questione un po' più economica, appunto dopo la riprenderemo sicuramente perché è uno degli argomenti cardini insomma di questi giorni. L'energia spinge l'inflazione dell'Unione Europea a più 2,9%, volano i prezzi di noleggi marittimi. L'Italia in controtendenza, a dicembre solo il più 0,6%, nel 2023 prezzi al 5,7%. Probabilmente questo articolo, anche leggendo prima, rimanda insomma a quello che è anche il consuetudinario paragone, o comunque insomma confronto che si fa tra l'anno passato e quello appena iniziato, e quelle che sono in realtà le previsioni del 2024. Ancora in realtà anche il Sole 24 Ore parla dei duri proclami da Hezbollah e da Teheran, vendetta contro Israele, a pagina 9. E poi in realtà niente, a parte questo, insomma queste sono le questioni principali che riporta appunto il giornale dell'economia.
E allora passiamo all'Unità, vediamo l'Unità che dedica la fotonotizia a Lichtenstein e a Meloni, e insomma chiaramente si schiera dalla parte di Lichtenstein, impostando così il titolo: Elli, devi battere Giorgia. Sulla sinistra però invece c'è un editoriale di De Giovannangeli, Israele sapeva da un anno dell'attacco di Hamas perché lo ha ignorato. E ancora poi si parla sempre di Israele, e un altro articolo: soldati israeliani, perché non vi ribellate? Siamo a pagina 4 e 5. E poi questa era l'Unità, passiamo al Fatto Quotidiano che titola così: Carrai, viaggi con Renzi e affari dal capo del Mossad all'ex KGB. Il dossier è segreto, il Copasir lo chiede e lui denuncia i PM, così ora è pubblico. Mi sposterei, insomma non c'è tanto altro da aggiungere sul Fatto Quotidiano. Si parla anche qui riguardo la politica estera al Medio Oriente, Israele, il governo litiga e l'IDF va via, e appunto un po' lo scontro fra la politica e i militari di Israele. Il Sole 24 Ore, come preannunciavamo, parla appunto dell'inflazione mossa dall'energia. L'energia spinge l'inflazione UE più 2,9, volano i prezzi dei noleggi marittimi. Se la voce energia ha fatto rialzare la testa dell'inflazione, l'Europa è destinata a rientrare a breve. dell'inflazione in Europa è destinata a rientrare a breve. Ben altro impatto avranno le tariffe del trasporto marittimo in forte aumento. A dicembre in Europa il tasso di inflazione è attestato al 2,9% dal 2,4% di novembre, in controtendenza invece l'Italia, dove la corsa dei prezzi registra a dicembre uno 0,6%, portando il tasso medio e annuo al 5,7 contro l'8 del 2022. A preoccupare la dinamica dei costi logistici, e i moli delle navi tra l'Asia e il Mediterraneo sono più che raddoppiati in meno di 3 settimane, spingendosi oltre i $5,000 per FEU, i contenitori da 40 piedi. Per secondo me l'aspetto importante un po' di questa prima pagina del Sole 24 Ore era questo. E sull'Avvenire non c'è un granché da riportare. E si parla dell'Università di Betlemme che parla di pace, che insomma sì, che è l'università dove si osa la pace. E mi fermerei qua per quanto riguarda la prima pagina dell'Avvenire.
To face with the man who sold the world. anywhere before. Couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful.
Allora, torniamo in voce e leggiamo qualche stavamo cercando di leggere i giornali esteri. E, lo abbiamo fatto però in parte, parzialmente. E, nel senso che non siamo. Nel senso che non ci sono alcuni tanti giornali sono di ieri e altri insomma non riportano delle questioni particolarmente interessanti, magari più legate alla loro politica interna, ad esempio riguardo i giornali francesi e Le Monde parla della legge sull'immigrazione che dicevamo anche un po' prima e delle difficoltà che hanno i ministri dell'ala sinistra di questo governo. Titola così: i ministri dell'ala sinistra fanno tacere il loro disagio sulla legge dell'immigrazione. Dalle associazioni e i partiti di sinistra tentano di mobilitarsi dopo l'esame della legge per il Consiglio Costituzionale. E ancora sotto, la Corte dei Conti denuncia l'inefficacia della politica nella lotta contro l'immigrazione irregolare, insomma appunto molto dedicato a questi temi. C'è anche un occhio sulla Cisgiordania, c'è sempre un occhio anche sull'estero e si parla dell'università di Birzeh che insomma ha ricevuto delle pressioni di Israele, però mi sa che parla proprio di Raid. Io su questo mi fermerei per la stampa francese.
Ok, non c'è nient'altro dalla stampa francese?
No.
Okay. No, va bene, allora passiamo a quella americana e inglese, perché insomma, come anche dicevi tu, gli altri, per esempio Arez, ma anche Jerusalem Post, non sono aggiornati. Allora... Dunque, il New York Times parla delle ondate di pioggia, quindi insomma anche qua questioni in realtà non interne, insomma la crisi climatica che si fa sentire, però parla sostanzialmente insomma sì delle piogge che hanno inondato parchi e comunque parti delle città, e c'è questa foto insomma presa dall'alto di una parte di un parco insomma che è tutto allagato. Un articolo abbastanza interessante, non abbiamo avuto il tempo in realtà di leggere, ma a cui rimandiamo, potrebbe essere appunto interessante, è la pressione, ecco, che Biden sta subendo in questo caso da entrambe le parti dell'immigrazione, quindi immagino insomma anche rispetto a quelle che sono le presidenziali che si avvicinano, il tema dell'immigrazione è un tema appunto che pressa molto. Questo è la traduzione insomma dal termine che viene utilizzato. E poi ci sta il Washington Post che parla della guerra con Israele, della guerra insomma in Palestina, e parla sostanzialmente appunto anche qua in realtà sulla stessa direttrice più o meno dei titoli di Repubblica, dei titoli anche del Corriere. Si parla insomma della Blue Line, quindi si parla del confine libanese e si parla appunto di questa paura, temendo un nuovo tipo di battaglia con Hezbollah. Dal 7 ottobre insomma ci sono state le evacuazioni di 70.000 residenti molti dei quali hanno poca fiducia nel loro governo. Questo insomma è il sottotitolo. E poi passando in realtà alle questioni per esempio nel Regno Unito, come anche dicevi tu, ci sono delle questioni abbastanza interne, nel senso ci sono disagi abbastanza interni che però insomma si riflettono a livello comunque europeo, se non cioè, proprio globale, proprio perché il Guardian parla delle piogge da crisi climatica, insomma, che si stanno abbattendo in questi giorni sull'Inghilterra intera, e l'opposizione, i laburisti, il Labour Party ha sostanzialmente accusato Sunak, il primo ministro, di insomma il virgolettato riporta insomma a addormentarsi alla guida, proprio per dire sostanzialmente di prendere delle decisioni importanti, o comunque insomma di prendere una posizione riguardo ai flussi di acqua che devastano l'Inghilterra. Infatti insomma la foto di primo piano è quella di insomma un cane con una donna e con un bambino che insomma attraversano questa strada piena d'acqua che arriva fino alle ginocchia. E in realtà, come il Guardian, anche l'Independent è la stessa cosa, nel senso che il titolo è Washed Out, quindi insomma si parla proprio dei flussi di acqua che hanno inondato attraverso ovviamente anche diciamo le sondazioni, nelle numerose sondazioni dei fiumi, molti territori, e ci sono state appunto moltissime perdite e danni non soltanto appunto infrastrutturali, quanto ovviamente anche proprio territoriali, con insomma numerosi disagi, quali anche le chiusure insomma delle infrastrutture. Da questo è tutto in realtà, perché non c'è nient'altro. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, se no mettiamo brevemente una piccola pausa.
Prendiamo una pausa e organizziamo.
Organizziamo, insomma, però insomma i temi ritorni. Sì, ok. So fucking special. But I'm a creep. Perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever you want, you're so fucking special. I wish I was special.
but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong.
In voce, ritorniamo, sono le 10:12, iniziamo insomma un po' i primi approfondimenti sui giornali. Come anche diciamo prima, non ci sono troppe notizie, però comunque ci sono quelle importanti, come per esempio l'economia, di cui adesso andremo a parlare anche un po' alternandoci, cercando insomma di estrapolare qualche informazione, qualche informazione oltre ai dati, ecco. Partiamo in realtà dalla Stampa, pagina 29, in cui Pietro Garibaldi parla dell'inverno che è quasi finito. Cosa dobbiamo aspettarci per il 2024 rispetto al caro mutui e tassi di interesse elevati? In attesa della Befana, una simile domanda riceve grande attenzione nelle preoccupazioni di molte famiglie italiane e di molti titolari di mutuo a tasso variabile. Nell'anno appena concluso, gli italiani hanno imparato sulla loro pelle che la riduzione dell'inflazione è un processo odioso e doloroso, perché richiede una stretta monetaria e un aumento di tassi di interesse. Tra luglio del 2022 e l'estate del 2023, la Banca Centrale Europea ha in effetti aumentato i tassi in 10 episodi, raggiungendo un livello del tasso di riferimento base superiore al 4%. Oltre ad aver strangolato molte famiglie, gli effetti di questa stretta monetaria sono fortunatamente visti nell'andamento dei prezzi al consumo in Italia e in Europa. Secondo i dati provvisori pubblicati ieri dall'Istat, nel 2023 l'inflazione in Italia si è fermata al 5,7%, in deciso calo rispetto all'8,1% del 2022. In tutta l'Europa la riduzione dell'inflazione è stata ancora più marcata, con un livello per il 2023 pari a 2,9% rispetto al 9% del 2022. In questo scenario, rispetto alle preoccupazioni delle famiglie sui tassi futuri, possiamo ragionevolmente stimare che nella seconda parte del 2024 i tassi di interesse saranno destinati a scendere. Nei mesi invernali le autorità monetarie rimarranno probabilmente ancora caute e cercheranno di resistere alle pressioni di quei governi che invocano una discesa dei tassi di riferimento già dalla prima riunione annuale della Banca Centrale Europea. In effetti, il dato
dato dell'inflazione di dicembre del 2023 pare coerente con questa previsione di forte cautela, dal momento che i prezzi in Europa sono aumentati più velocemente che a novembre. Fortunatamente l'inversione osservata in Europa non è avvenuta in Italia, dove a dicembre i prezzi sono aumentati dello 0,2% su base mensile rispetto allo 0,6% di novembre. Un'ultima piccola buona notizia: in Italia è arrivata sull'andamento autunnale dei consumi, che sono cresciuti più dell'1% su base annua e aiutano a sostenere un'economia reale in chiaro affanno, perché gli italiani nel 2023 hanno anche capito che la riduzione dell'inflazione ha sempre un costo in termini di riduzione del prodotto interno lordo rispetto al suo andamento potenziale. Questo costo è definito dagli economisti come il tasso di sacrificio. Non sappiamo ancora quanto sarà il sacrificio finale di questo episodio in inflazione, ma la storia economica ci insegna che il rapporto si aggira intorno al livello medio di 1,5. In concreto questo significa che per ridurre l'inflazione da 10 al 5% sono necessari 7 punti di riduzione del prodotto rispetto al proprio potenziale. Il 2024 sarà quindi l'anno cruciale per comprendere quanto sangue abbiamo dovuto versare per ridurre l'inflazione del Covid. Ed infine, un anno che certamente non sarà di sostenuta espansione, ma potrebbe anche non essere di recessione. Questo, diciamo, è un po' il commento che si fa sulla stampa, che più o meno si va non tanto ad assimilare, quanto insomma comunque a si avvicina un po' al commento generale di tutte quelle che sono le pagine e i vari articoli. Abbiamo deciso infatti di prendere quello della stampa, insomma, per guardare un attimo alla posizione mainstream, no? Che insomma adottata anche dalla stessa Repubblica, dal Corriere. E poi passiamo a pagina 7 del manifesto, in cui invece c'è proprio un'analisi proprio più sistematizzata, quindi in cui si pone anche a una relativizzazione rispetto a quelli che sono i costi, un qualcosa che in realtà accennava anche alla pagina 29 della stampa, ma che insomma non si è abbastanza approfondita. Di fatto Roberto Ciccarelli ci parla insomma delle mistificazioni del governo sui dati dell'inflazione, i risparmi e i consumi, un po' come anche dicevamo prima in apertura. Il ministro del Medini Italia, infatti, Adolfo Urso, ha negato quello che è stato il fallimento del carrello della spesa, o meglio del carrello tricolore, che era appunto questo patto, comunque questo incentivo che il governo, che ha avuto in realtà poca durata, però che il governo, con questo governo, che insomma ha abrogato, se così possiamo dire, diciamo a metà, verso fine dicembre. Ad oggi, su quelli che sono state poi le recenti pubblicazioni dei dati preliminari dell'Istat, in realtà sì, Adolfo Urso, però seguito anche da un'altra serie di ministri del governo e appunto anche di Salvini stesso, sono andati a speculare su questi dati, parlando appunto di come l'Italia insomma fosse in totale ripresa, quando invece appunto come abbiamo detto l'inflazione in Italia è scesa appena dello 0,5%. E tutto questo ovviamente quindi è stato coronato da grandi applausi, grandissima insomma contentezza, dovuta secondo quindi Urso e poi anche Matteo Salvini, che parla proprio di questi dati incoraggianti, per il successo del carrello tricolore. Sempre un altro report dell'Istat ha alimentato poi appunto anche sempre un infondato entusiasmo per la riuscita delle politiche del governo, quindi ovviamente tutto questo ha portato, da un punto di vista quasi propagandistico, ad un'autocelebrazione delle questioni economiche e il bisogno di cercare una ragione elettorale, una politica inconsistente, ha spinto Salvini e Urso a scambiare la variazione mensile al ribasso dei prezzi. È stato dovuto al calo dei prezzi dell'energia e non quello dei beni alimentari, quindi diciamo il manifesto diciamo, sottolinea quanto effettivamente la mistificazione è avvenuta attraverso anche uno scambio di quegli stessi dati, in base ai quali appunto il disagio era per un altro motivo, quando effettivamente il calo dei prezzi non è mai stato di stampo alimentare, quindi riguardo a quelli che sono i beni alimentari, cosa che avrebbe dovuto fare l'invenzione e l'idea, diciamo, l'idea del carrello tricolore. Va escluso che l'inflazione in Italia sia al minimo in Europa. I prezzi al consumo a testa l'Istat sono appunto al 5,7%, al netto delle componenti volatili, cioè la cosiddetta inflazione di fondo, è al 5,1%. In Francia e anche in Germania e poi in Spagna più o meno tra il 5,1 e il 3,3%. L'Eurostat infine ieri ha attestato che anche l'inflazione sta crescendo in Europa. A dicembre era del 2,9% dal 2,4% di novembre. Sebbene il carrello tricolore non abbia funzionato e per questo è stato cancellato, Urso agisce che per un governo che cerca di attribuirsi meriti che non ha. Il calo dell'inflazione non è in alcun modo attribuibile alla sua azione, ma appunto al calo dei prezzi dell'energia e all'aumento dei tassi di interesse deciso dalla Banca Centrale Europea dal luglio del 2022, lo stesso che sta taglieggiando i salari e i risparmi. Danni che si aggiungono all'inflazione sui beni alimentari, una politica recessiva che colpisce i lavoratori e le famiglie. Più volte è stata criticata dal governo Meloni, a cominciare dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, senza però cogliere le sue ragioni di classe. Tale politica restrittiva è stata decisa per tenere bassi i salari in maniera preventiva, aggirando lo spauracchio di un'insistente spirale con l'inflazione. In realtà, come è stato dimostrato in un ampio dibattito internazionale, l'inflazione è dovuta agli extra profitti realizzati dalle imprese della pandemia e ancora di più con le speculazioni sui prezzi delle materie prime. Il rapporto interessato e disinvolto con i dati economici del governo Meloni non è un errore. Risponde allo stesso schema politico della BCE, ma su scala nazionale. Si tratta di minimizzare l'aumento colossale dei profitti e nascondere gli effetti sociali che ciò provoca sui salari e sui redditi. Non è l'unico, non sarà l'ultimo a farlo.
E passiamo con grande spontaneità al Sole 24 Ore e siamo a pagina 3 del Sole 24 Ore. Inflazione al 5,7% in netta frenata dall'8,1% del 2022, e all'inizio appunto riporta tutta una serie di dati: è del 5,7% in media la crescita del 2023 dei prezzi al consumo, in netto rallentamento rispetto all'8,1% del 2022, e appunto qua prosegue con tutta una serie di dati che, se volete, ritrovate a pagina 3 del Sole 24 Ore, li commenta un po', però nella parte finale appunto l'indice armonizzato dei prezzi al consumo aumenta dello 0,2 su base mensile e dello 0,5 su base annua, e appunto conclude così: i dati provvisori italiani arrivano all'indomani di quelli francesi e tedeschi, che evidenziano un rialzo dell'inflazione e nello stesso giorno delle stime flash di Eurostat, si vede l'articolo accanto, che segnala l'inflazione in risalita per l'eurozona, 2,9 contro il 2,4 di novembre, a causa di una riduzione meno marcata dei prezzi dell'energia. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che alla fine di settembre aveva siglato il patto con produttori e distributori per offrire prodotti di prima necessità a prezzi bloccati o scontati nell'ultimo trimestre dell'anno, rivendica il risultato del nostro paese migliore del UE, nonché di Spagna, Francia e Germania. Virgolettato: l'inflazione in Italia è al minimo in Europa. Pieno successo del carrello tricolore, smentiti i profeti di sventura. E questo appunto è quanto ci riporta un po' il commento del Sole 24 Ore. Accanto c'era un articolo su Eurolandia: i prezzi accelerano, ma è un'illusione aritmetica. E secondo me potremmo concludere così la pagina economica. E ci spostiamo adesso alla parte appunto invece dedicata al Medio Oriente, alla lotta di liberazione della Palestina e a tutto quello che sta accadendo, perché su quei temi sono successe invece diverse cose, dalle dichiarazioni di Nasrallah appunto alle bagarre interne al fronte israeliano, e insomma c'è stato uno scontro fra la politica e i vertici militari. Io direi che sono le 10:25, ci prendiamo giusto qualche secondo di pausa e poi dedichiamo il resto della rassegna stampa a questo tema e alle destre europee. Anche qui c'era un articolo sulle destre europee, così che ci introduce un po' poi al redazionale sul significato insomma un po' dell'antifascismo oggi.
Tonight, there's a heaven above you, light, and don't you cry. face at first, just go sleep.
87.9 sono le 10.31, in radio non siamo più soli, ci hanno raggiunto e ci cercano anche di mettere in mezzo, ma noi andremo avanti nella nostra rassegna stampa e lo facciamo dall'unità che però no, in realtà no, per l'unità c'ho bisogno di più tempo perché me la sono persa e possiamo intanto partire dal Fatto Quotidiano e appunto dedicare questa seconda parte della rassegna stampa alla guerra in Medio Oriente. Partiamo dal Fatto Quotidiano che riporta un po' l'aspetto dello scontro all'interno del fronte israeliano, governo spaccato e rotta con l'esercito. Il vertice dei ministri del governo di Benjamin Netanyahu l'altra notte è finito in rissa. Il vertice dei ministri, sì, Netanyahu, l'altra notte è finito in rissa, insulti e urla. Dopo 3 ore di parapiglia, Netanyahu è stato costretto a chiudere la riunione del gabinetto di guerra, che doveva discutere la pianificazione delle prossime fasi del conflitto a Gaza, con un nulla di fatto. È stato un forte e rabbioso scontro tra ministri e altri vertici militari, con i ministri di destra che insultavano Herzi Halevi, il capo di Stato Maggiore, che ha deciso di avviare indagini preliminari su alcune fasi della guerra, come l'uccisione di 3 ostaggi da parte dell'IDF che li ha scambiati per palestinesi. Avevano comunque una bandiera bianca in mano. E in questo organismo è stato cooptato l'ex ministro della difesa, Saul Mofaz, ex capo di Stato Maggiore, una delle personalità più detestate dall'ultradestra. E ancora continua, la faida ha portato in superficie tensioni tra i militari e alcuni membri della coalizione di estrema destra sulle politiche israeliane nei confronti dei palestinesi, mettendo in luce le crepe del fronte unito virgolettato, presentato dal governo da quando è scoppiata la guerra 3 mesi fa. Su questo mi fermerei e passerei invece alla stampa, cioè mi fermerei da questo punto di vista, ci spostiamo invece per guardare che cosa sta accadendo a livello un po' più internazionale e geopolitico. Siamo a pagina 6 della stampa, la minaccia dei Pasdaran, distruggeremo Israele, nuovi raid sulle basi USA. È tornato a parlare alla televisione Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah, dopo il discorso che ha fatto un paio di giorni fa, dopo l'uccisione a Beirut del numero 2 di Hamas, al-Harouri da parte di missili presumibilmente israeliani. Ieri il capo del partito di Dio, partito di Dio è virgolettato, è tornato sulla questione degli scontri con Israele che in questi giorni sono aumentati di intensità e gravità. Nasrallah ha minacciato di nuovo azioni pesanti in risposta all'omicidio di al-Harouri, dicendo che le sue attuali operazioni sul confine meridionale del Libano con Israele hanno aperto una opportunità storica per il Libano di liberare la sua terra occupata. Sarà il terreno di battaglia a parlare, qua siamo nel virgolettato, e il terreno di battaglia non può aspettare. Una volta Israele istituiva una zona di sicurezza nel sud del Libano, oggi la zona di sicurezza è nel nord di Israele, ha detto il leader di Hezbollah, aggiungendo che se Israele riuscirà a conquistare Gaza, il Libano meridionale sarà il prossimo. Appunto, vabbè, chiaramente ci riportano quello che sta accadendo, quantomeno quello che si sente in Libano e come si stanno chiaramente vivendo questo momento. E da adesso appunto parla anche di come si sentono da un punto di vista più internazionale, parlano degli Stati Uniti, infatti ha anche incolpato gli Stati Uniti per aver espanso il conflitto attaccando gli Houthi nel Mar Rosso, auspicando che i sodali iracheni si liberino presto dagli americani. Nasrallah ha anche detto che l'ISIS, che ha rivendicato il duplice attentato che il 3 gennaio a Kerman nell'Iran centrale ha fatto 84 vittime, virgolettato, è stato dagli Stati Uniti come un suo strumento. Idea condivisa anche dal comandante delle guardie della rivoluzione iraniana, Hossein Salami, che parlando al funerale delle vittime dell'attentato ha detto che i terroristi dell'ISIS agiscono semplicemente come agenti dell'America e di Israele. Salami ha promesso vendetta contro gli autori degli attentati. Intanto, per lo stesso attacco avvenuto mentre si commemorava il comandante delle guardie delle forze Quds della rivoluzione, Qassem Soleimani, ucciso 4 anni fa a Baghdad, le forze di sicurezza di Teheran hanno arrestato 11 persone sospette di aver preso parte e essere collegati all'azione suicida. Il ministro della difesa Gallant ha detto che il tempo per gli sforzi diplomatici che predilige e volti a porre fine alle tensioni con Hezbollah sta per scadere, indicando che presto Israele non avrà altra scelta se non quella di lanciare una grossa offensiva militare contro il gruppo terroristico del Libano. Volevo riportare l'ultima cosa sulla Turchia, perché ho visto che parlano di Turchia. Ieri è anche atterrato in Turchia il segretario di Stato americano Blinken, che oggi vedrà il suo omologo e poi il presidente Erdogan, per poi andare in Grecia e lunedì essere in Israele. Ok, io su questo forse mi fermerei, magari andiamo a vedere giusto la parte finale di quest'articolo. Intanto, per la prima volta dall'inizio della guerra, alcune famiglie degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas a Gaza sono atterrate in Qatar, dove incontreranno l'ambasciatore americano e il premier Al-Thani per chiedere di rilanciare il processo di pace e il rilascio dei loro coniugi. Volevo passare a vedere, però ho bisogno di un minuto, vediamo se riesco in diretta. L'unità, eccola, perché appunto anche l'unità dedicava la prima pagina appunto a quanto sta la guerra alla guerra in Medio Oriente, alla Palestina. Appunto in prima pagina titolava così: Israele sapeva da un anno dell'attacco di Hamas perché lo ha ignorato. Di questo ne parlano diversi giornali, perché appunto è uscito questo dossier degli 007 che riporta questo aspetto. Quindi magari proviamo a vedere anche questo velocemente, di che cosa si tratta. L'esatta dinamica dell'attacco era tutto scritto, l'esatta dinamica dell'attacco sferrato da Hamas il 7 ottobre era descritta con dovizia di dettagli in un documento top secret dell'intelligence militare redatto nell'autunno del 2022 nella divisione Gaza dell'esercito. Lo ha rivelato l'altro ieri il programma di inchieste giornalistiche UFDA della TV israeliana Canale 12, condotto da che è riuscita a ottenere una copia di quel testo, ma non è riuscita a sapere come mai i comandanti dell'esercito non l'avessero preso nella dovuta considerazione. Il titolo si chiama La minaccia di un'incursione di Hamas nella striscia di Gaza, conteneva grafici con la disposizione delle forze militari di Hamas, con i nomi dei comandanti, anche con la descrizione precisa della Nukba, la unità e di elite di Hamas. Obiettivo di quell'attacco, si precisava nel testo, era virgolettato la penetrazione in territorio israeliano, l'attacco di militari e di civili, la loro uccisione, nonché lo sforzo di catturare ostaggi vivi o anche i loro corpi. Nel documento presentato era menzionata inoltre la possibilità che Hamas avrebbe cercato di addormentare, virgolettato, gli israeliani mantenendo un periodo di calma e che avrebbe poi sferrato un attacco improvviso nel momento in cui avesse notato che la dislocazione di forze regolari al confine si era ridotta in maniera sensibile. Hezbollah, virgolettato, risponderemo all'attacco israeliano su Beirut e non rimarremo in silenzio dopo l'attacco nella periferia sud di di Beirut e risponderemo al nemico. E questo appunto sono qua, poi appunto si sposta in realtà sulle, anche qui su quello che dice, leggevamo prima dalla stampa. Quindi io mi fermerei qui e magari passiamo a leggere il Fatto Quotidiano, il manifesto.
Sì, da questa parte ci sta il manifesto a pagina 2 e 3, e poi in realtà vedevamo che anche il Corriere riporta, come anche dicevi tu, un'analisi insomma più o meno centrata geopolitica, ecco. E a proposito insomma del manifesto, a pagina 2 e 3 ci sono una serie di articoli, come avevamo anche detto prima, sia di presentazione sia di descrizione di quello che sta avvenendo nelle ultime ore, l'ultimo bilancio: 22.600 morti, 57.910 feriti, oltre 1.000 bambine mutilati dalle bombe. Ce ne parla insomma Michele Giorgio con la sopravvivenza vietata agli abitanti di Gaza. E poi sotto si alza lo scontro tra Hezbollah e IDF, l'esercito israeliano, una risposta sul terreno è inevitabile, di Pasquale Porcello, che ci parla insomma appunto di Hezbollah, quindi del Libano, e del secondo discorso che tra l'altro nell'arco di 48 ore Hassan Nasrallah ha fatto insomma. Passando a pagina 3, ci soffermeremo su Israele che va alla battaglia dell'Aia, tante forme di genocidio. La prossima settimana all'Aia il primo ministro israeliano Netanyahu vorrebbe schierare Alan Dershowitz, avvocato e docente di fama internazionale della Harvard Law School, nonché storico difensore di Israele e delle sue politiche, per smentire le accuse di genocidio presentate contro lo Stato ebraico dal Sudafrica alla Corte Internazionale di Giustizia. Il paese africano spera che la Corte, oltre a sanzionare Israele, emetta in tempi stretti un ordine di interruzione immediata dell'offensiva militare contro Gaza. Per Dershowitz le accuse del Sudafrica sono totalmente false. A suo dire, Israele ha fatto di tutto per evitare l'uccisione di oltre 22.000 palestinesi, in gran parte donne e minori. All'Aia perciò si annuncia una battaglia legale che potrebbe avere ricadute decisive. Ne abbiamo parlato con la giurista canadese di origine palestinese Diana Butto, in passato associata all'Università di Stanford ed Harvard. Israele, che boicotta la Corte Penale Internazionale, alla quale non ha mai aderito, ha invece scelto di difendersi davanti alla CIG, all'accusa di genocidio a Gaza che gli rivolge il Sudafrica a nome di tutti i palestinesi. Come lo spiega? Non può fare a meno. Israele è uno dei firmatari della Convenzione delle Nazioni Unite sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, da cui la Corte Internazionale di Giustizia trae la propria autorità per esaminare la denuncia presentata dal Sudafrica. A differenza la CP, che indaga sugli individui, la CIG insomma, si occupa di scontri giuridici tra stati. Qualsiasi paese firmatario della convenzione ha il diritto di sporgere denuncia contro un altro paese, anche se il paese ricorrente non è stato danneggiato dal paese in questione. Il Sudafrica denuncia che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. È un'accusa che a suo avviso la Corte troverà fondata? Cos'è un genocidio? Ci sono molti modi diversi in cui un genocidio può essere perpetrato. In genere si crede che un genocidio comporti solo lo sterminio di massa di persone di un popolo. Non è solo così, secondo la definizione internazionale. Ci sono altri modi di praticare un genocidio, come negare i mezzi di sopravvivenza o distruggere il patrimonio culturale, o anche esprimere in modi diversi l'intenzione di commettere questi errori, queste azioni. Ed è questo il caso di Israele. Dopo il 7 ottobre abbiamo ascoltato dallo stesso ministro della difesa israeliano Gallant l'intenzione, poi messa in atto, di tagliare alla popolazione di Gaza risorse e beni essenziali, tra cui l'acqua, l'elettricità e anche il carburante e le forniture mediche. Questa è l'intenzione di commettere un genocidio in alcune delle sue forme. Importanti rappresentanti dell'establishment israeliano hanno ripetuto che a Gaza non ci sono persone innocenti. Se ne può concludere che, dal punto di vista israeliano, sono state giustificate le uccisioni di migliaia di palestinesi, anche se non erano armati o combattenti. Abbiamo anche letto e ascoltato da funzionari israeliani che quella in corso a Gaza sarebbe una battaglia tra bambini della luce e bambini dell'oscurità. Vari politici israeliani hanno spiegato una Gaza più piccola, con una popolazione più pura. Certo, nessun leader israeliano ha invocato esplicitamente un genocidio, ma le intenzioni manifestate bastano e avanzano per il procedimento avviato dalla CIG. In ogni caso, chiunque può osservare che i bombardamenti israeliani hanno cambiato la faccia di Gaza. Intari centri abitati non esistono più, sono stati resi al suolo. Migliaia di civili, bambini sono stati uccisi. Gli ospedali sono stati attaccati, l'elenco è lungo. Israele respinge le accuse e afferma di essere difeso da un attacco portato da un'organizzazione terroristica e che i video con i politici che invocano la distruzione di Gaza sarebbero solo parole. Talvolta i rappresentanti israeliani finiscono per credere alla loro stessa propaganda. I fatti sono sotto gli occhi di tutti. Ciò che accade da 3 mesi a Gaza è evidente all'Aia. Non sarà possibile nasconderlo. Piuttosto ai leader israeliani ricordo un dato storico di eccezionale importanza. L'idea di una legalità internazionale e di un sistema a protezione globale dei diritti umani è emersa alla fine della Seconda Guerra Mondiale allo scopo di impedire che potessero avvenire genocidi e stermini di massa come quello subito dagli ebrei. E questo appunto è l'articolo che Michele Giorgio da Gerusalemme appunto scrive con questa intervista, anche e soprattutto a seguito proprio di, come anche diciamo prima in apertura, la denuncia attraverso un lungo documento, un lungo anche molto approfondito, che approfondisce insomma le pratiche di genocidio israeliano, in questo caso ovviamente sotto una declinazione storica per motivi ovviamente ovvi diversa magari rispetto ad un altro tipo di secolo, un altro tipo insomma di arco storico, ma che comunque equivale ad una definizione ed una pratica politica di cioè più che politica insomma ad una pratica della pratica di genocidio. E il Sudafrica infatti quindi ha denunciato fermamente e quindi portando quindi le questioni secondo il diritto internazionale davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, appunto sottolineando quindi l'intento razziale xenofobo insomma di un paese che è preso, ma insomma questo anche attraverso questi microfoni l'abbiamo detto da sempre, non soltanto dal 7 ottobre, anche da molto prima, quando insomma l'occupazione ha iniziato a vivere insomma sui territori palestinesi, della follia di questo popolo, che è il popolo ebraico in questo caso, che vive del principio insomma di elezione, non soltanto di fondamento politico ma anche di fondamento, soprattutto di fondamento religioso, che lo porta quindi a moltiplicare all'interno e all'esterno i propri nemici. Quindi c'è sempre questa individuazione del nemico, che come fanno magari tanti stati, tanti nazionalismi, tanti fascismi, ovviamente sta attuando in questo momento anche Israele con Netanyahu, ma ovviamente anche con tutti i suoi sostenitori, e questo ovviamente lo porta a con queste sue strategie appunto xenofobe, razziali e ultrareligiose ad avere un'escalation anche oltre i confini anche oltre i confini palestinesi. A proposito di questo, diciamo che ci spostiamo a pagina 3 del Corriere. Non leggeremo tutto l'articolo di Guido Limpio, ma a cui rimandiamo, un articolo che insomma occupa gran parte della pagina, è in primo piano. Si tratta appunto della questione geopolitica che in realtà ormai da un mese si sta creando e si sta sviluppando anche in maniera abbastanza preoccupante per quelli che sono i traffici commerciali in generale, quindi l'economia in generale all'interno del Mar Rosso, quindi di quel mare, di quel mare che si trova tra l'Arabia Saudita, tra l'Egitto, e che è uno dei colli di bottiglia più importanti, cioè è quello cui uno dei colli di bottiglia più importanti, cioè lo stretto di Bab el Mandeb, passa. Fondamentale per appunto le navi e quindi insomma il gigantismo navale che dall'Oceano Indiano, dal Mar Cinese, insomma cioè dal Mar Giallo, diciamo passerebbe attraverso il canale di Suez e quindi raggiungerebbe poi attraverso il Mediterraneo Gibilterra. Le ultime ore sono state intense. I miliziani sciiti Houthi, alleati di Teheran, sono tornati ad una tattica già usata nel 2017, lanciando in mare un drone carico d'esplosivo. Manovra fallita, un tentativo di attacco dopo gli oltre 20 condotti con missili e droni a partire da metà di novembre, ovvero la reazione all'invasione israeliana a Gaza. Nel pomeriggio di ieri una fregata di New Delhi invece è intervenuta in un soccorso di una nave dirottata dall'Oceano Indiano, un atto probabilmente compiuto da predoni fuggiti prima dell'arrivo delle forze speciali. L'ultima provocazione degli Houthi è stata di fatto una risposta al monito corale sottoscritto in precedenza da Stati Uniti, Australia, Bahrain, Belgio, Canada, Danimarca, Germania, Italia, Giappone, Olanda, Nuova Zelanda, Singapore e Gran Bretagna. Una carta ufficiale per annunciare conseguenze nel caso dovessero continuare le azioni ostili. Parole interpretate da alcuni come l'ultimo avviso di vista di relazioni più dure. Il problema però è sempre nei dettagli, come si rivela la cronologia della crisi. In seguito al crescere degli assalti, gli americani hanno schierato diverse unità, alcune delle quali hanno intercettato gli ordigni sparati dallo Yemen in direzione dello Stato ebraico. Il passo successivo è stata la creazione di una task force multinazionale, alla quale hanno aderito in modo pubblico una decina di paesi, mentre altri hanno preferito dare un appoggio riservato. Quando è venuto il momento di agire, le rotte si sono divise. L'Italia ha fatto sapere che partecipava al pattugliamento con la fregata Fasan, però nell'ambito di uno schieramento già esistente e non sotto l'egida statunitense. Salvo poi sottoscrivere il documento monito. Alcuni governi hanno messo a disposizione elementi per lo staff e non mezzi. La Francia ha distrutto un drone ma ha sottolineato che la sua fregata avrebbe agito al di fuori della catena di comando statunitense. Un gran numero di compagnie ha deciso di evitare il Mar Rosso allungando il viaggio con la circumnavigazione dell'Africa. Non solo, esiste la paura di una ripresa della pirateria somala, sia per ragioni locali che per una possibile collusione con gli Houthi, che avrebbe complici utili per accrescere l'instabilità. Infatti diverse navi segnalano via web di avere guardie armate a bordo, messaggi di deterrenza in chiave anticorsari. In zona incrociano poi i cinesi con almeno 3 unità di guardie ai propri cargo, mai disposta ad aiutare gli altri. E naturalmente ci sono gli iraniani, con la rotazione di una piccola flottiglia. Mostrano bandiera, confermano di voler avere un ruolo lontano da causa, fiancheggiano gli amici Houthi. Impegno dichiarato che va ad aggiungersi alla missione del Besad. Il mercantile, ancorato vicino alle coste yemenite, sarebbe utilizzato dall'intelligence di Teheran come guida per le incursioni di miliziani. Quindi insomma abbiamo letto più o meno, non integralmente, appunto questo articolo, che per chi fosse interessata a pagina 3 del Corriere, che parla quindi insomma di quelle che sono le risposte geopolitiche da metà novembre, quindi da quando gli Houthi, appunto gli yemeniti, hanno attaccato proprio in solidarietà appunto alla resistenza palestinese una nave che batteva bandiera norvegese, se non sbaglio, e da qui ovviamente si è aperta una nuova guerra, possiamo dire, geopolitica, o comunque forti tensioni geopolitiche che hanno coinvolto ovviamente anche tutti quegli stati che noi abbiamo, cioè che l'articolo prima ha citato, quindi Belgio, Canada, Danimarca, che non a caso insomma sono o forti partner commerciali americani, che quindi insomma di conseguenza, come la nave norvegese, erano diretti sulle coste insomma di Rafah, per esempio, comunque israeliane in generale, per sostenere quindi e alimentare Israele e appunto l'occupazione israeliana, oppure appunto come i cinesi, quindi come le compagnie cinesi, anche quelle danesi per esempio, anche quelle in realtà olandesi, che invece sono per lo più soprattutto concentrate su quelli che sono gli interessi prettamente economici, proprio perché insomma il collo di bottiglia da sempre nasce come un punto geopolitico per i profitti enormi delle compagnie navali.
Io passerei a un altro tema, nel senso che comunque da un certo punto di vista collegato. Parlavi prima di nemico, della costruzione del nemico. Ecco, sì, sicuramente le destre fomentano tanto la costruzione del nemico nell'immigrazione, non solo, probabilmente proprio lo Stato democratico si fonda e necessita di una costruzione del nemico, però tirando le file e andando in ordine, partiamo da quello che accade a destra, ce lo racconta la stampa a pagina 10, Meloni, operazione Le Pen. Insomma, qua c'è un... nella destra italiana si contendono Le Pen fra Meloni e Salvini. In questo momento chiaramente sembra pendere un po' più verso Meloni. Ripulire la destra europea, una parte di essa, dalle scorie più imbarazzanti del passato, ma soprattutto del presente, e cominciare un cammino verso una riunificazione della diaspora, dividendo i buoni dai cattivi, incastonata nella conferenza stampa d'inizio anno tra gli innumerevoli temi toccati. C'è una dichiarazione di Meloni che è stata lasciata lì come un messaggio. Si parla di europee, di possibili alleanze, e la Premier concede un riconoscimento a Le Pen. Se le posizioni filorusse, con la guerra in Ucraina ancora in corso, rendono l'ultradestra tedesca infrequentabile, diverso è il discorso per la presidente del Rassemblement National. Con l'AFD ci sono distanze insormontabili. e, a differenza, concede Meloni, di Le Pen, che fa un ragionamento più interessante. La necessaria presa di distanza dal Cremlino è il punto di partenza di un corteggiamento più ampio dai tempi più lunghi. Niente che si consumerà a breve, ma i segnali reciproci ci sono tutti. La risposta di Meloni, raccontano fonti sia italiane che europee, non è stata casuale. È stata preparata e costruita con sapienza, con un obiettivo preciso. A meno di sorprese alle urne, che al momento i sondaggi non rivelano, Meloni non si illude di poter davvero plasmare un'alleanza alternativa per il governo dell'Europa con le destre moderate e più radicali riunite sulle ceneri del centrosinistra. Quello che intuisce la Premier è il potenziale di Madame Le Pen per il futuro. Meloni scommette che sarà lei fra 3 anni presidente della Francia. La sua ascesa inarrestabile nei sondaggi rende molto più probabile di ieri che Le Pen possa essere eletta all'Eliseo. Sarebbe la prima donna in Francia, come Meloni è stata la prima in Italia. C'è anche questo gioco di specchi di due leader donne che hanno operato un restyling dei loro partiti e compiuto un cammino di moderazione. La leader francese ha iniziato da anni un processo di affrancamento al padre Jean-Marie, fondatore del Front National, dei residui parafascisti di un partito che era emerso dal pozzo schiumante dell'antisemitismo e del collaborazionismo. E prosegue, e Le Pen poi è riuscita anche nel miracolo politico di non farsi consumare da 2 sconfitte consecutive alle elezioni presidenziali nel 17 e nel 22, e entrambe contro Macron. È caduta ed è risorta, segno di una forza che resiste, di una capacità di reinventarsi come nazionalista nello spazio dominante del sovranismo e del populismo. E questo è un aspetto interessante sul quale torneremo lungo questa mattina, come il sovranismo e il populismo non sono evidenti, cioè, almeno stando ad oggi, forse non sono dei venti passeggeri come si poteva pensare forse nel 2015, quando si parlava del vento della destra che dei populismi dell'Europa. Il vento è qualcosa che passa, siamo nel 2024, sono ancora tutti là e Trump è prossimo alle elezioni. E Meloni è attratta da quella forza, la vuole incanalare come energia in un organismo europeo rigenerato. E lo deve fare con tatto, però non scatenare le ire di Matteo Salvini, che di Le Pen è il principale alleato in Europa. E poi insomma danno una serie di numeri e di percentuali. Io mi avvicinerei verso la fine. Le Pen ha investito tutti gli ultimi anni sulla de-demonization per rendersi presentabile e più compatibile con i nemici di un tempo. Resta una posa più scettica e critica verso l'Unione Europea, quella che un tempo aveva anche Meloni. Restano le pulsioni anti-americane, ma ai vertici di Fratelli d'Italia lo considerano un tic tipicamente francese. Tutto risolvibile o quasi. Più problematica è la variabile russa, il 30 dicembre il Washington Post ha pubblicato un'inchiesta che dimostrerebbe quanto siano ancora attuali le relazioni pericolose con il Cremlino, nonostante Le Pen stia cercando di far dimenticare il giro di soldi, di foto e di condizionamenti che pochi anni fa l'hanno inchiodata alle sue simpatie verso Putin. Meloni vuole credere a quel ragionamento interessante, al fatto che l'amica francese farà come lei, che un tempo pure aveva una sterminata ammirazione per il presidente russo. In fondo è vero, le due patriote si assomigliano più di quanto l'apparenza europea suggerisca e hanno cominciato a parlarsi. E sono le 11, quindi noi siamo in fase di chiusura, però secondo me questo aspetto, questa lettura ci introduce un po' al tema del redazionale, un redazionale appunto che vorremmo dedicare al significato dell'antifascismo, il significato del fascismo nel 2023. E un po' quindi dei sovranismi che, come accennavamo, evidentemente non sono solo di passaggio, ma forse sono qualcosa di molto più strutturale all'interno delle democrazie occidentali, e forse osservare come governi di estrema destra in realtà non siano probabilmente delle eccezioni, ma assolutamente in linea con quelli precedenti. Probabilmente quello che ha fatto Minniti oppure il Movimento 5 Stelle non è altro che spianare il terreno per quello che poi sta facendo oggi il governo di destra. Su questo volevo concludere, cioè concluderei questa rassegna stampa leggendo l'editoriale, ma anche qui non lo leggeremo tutto, di Romano Prodi, che appunto porta probabilmente una visione più di sinistra, cioè più di sinistra apparentemente, che si schiera dall'altro lato nel dibattito pubblico della politica, ma che poi, insomma, questo a mio modesto parere, in realtà appunto non fa che spianare un terreno. In apertura l'editoriale cominciava così: il problema dell'emigrazione ha messo in crisi, sta sempre più mettendo in crisi la politica di tutti i paesi democratici, finora incapace di accordarsi nel preparare concrete e organiche risposte. Si dava una visione appunto piuttosto, a mio parere, sempre romantica dei fenomeni migratori nella storia, insomma il fatto che i popoli hanno sempre migrato, e poi si parlava però di quanto il fenomeno migratorio sia anche utilizzato dalle destre e dalla politica in generale per farci propaganda politica. Il governo del flusso migratorio non può limitarsi al dualismo tra accoglienza ad ogni costo e nessuna accoglienza, tra frontiere aperte e porti chiusi. Governare il fenomeno significa progettare politiche migratorie che tengano conto di dati di realtà, in modo da preparare programmi di integrazione convenienti sia per gli immigrati che per i paesi di accoglienza. L'estremismo con cui il problema viene affrontato rende invece impossibile la soluzione. Questo radicalismo sta mettendo in pesante difficoltà gli stessi partiti conservatori. In Germania il partito di estrema destra, AfD, ha fatto un balzo in avanti sventolando la bandiera anti-immigrati. In Olanda il partito conservatore dell'ex primo ministro Rutte è crollato proprio a vantaggio di chi voleva una politica anti-migratoria ancora più dura, e Macron con la sua proposta di ridurre le richieste di asilo e rendere più rapida l'estradizione ha perso appoggi sia a destra che a sinistra. Di fronte al fenomeno migratorio non solo le opinioni più aperte in materia si sono indebolite, ma la stessa destra tradizionale, più severa contro gli immigrati, sembra essere diventata obsoleta. In una presenza di una situazione nella quale sarebbe interesse comune cercare una politica condivisa, non si mette in atto un progetto comune. Questo nemmeno in vista delle elezioni europee, pur sapendo che le migrazioni saranno al centro della campagna elettorale. In mancanza di una politica condivisa resta quindi spazio solo per proposte nazionali, pur velleitarie e inefficaci, ma sempre più ostili al fenomeno migratorio. Pensiamo ad esempio alla proposta di trasferire in direzione di altri paesi il flusso di richiedenti asilo, verso la Gran Bretagna o verso l'Albania da parte dell'Italia. Quest'ultima proposta è per noi di particolare interesse perché gli emigranti vengono utilizzati come merce elettorale da entrambe le sponde dell'Adriatico. Da parte italiana il messaggio è chiaro: i richiedenti asilo verranno estradati subito e le procedure necessarie per decidere sul loro destino verranno espletate fuori dai confini nazionali, trasmettendo quindi agli elettori un inequivocabile segnale di durezza. E saltiamo una parte e andiamo a concludere. Secondo me appunto un po' con le somme che tira poi il professore Prodi qui in quest'articolo. Nessuno di noi pensa che si possano abolire le frontiere o che si debba aprire ad un'emigrazione senza controlli, ma un atteggiamento più equilibrato e dedicato a riflettere su tutti gli aspetti del fenomeno migratorio sarebbe certamente più utile e vantaggioso per tutti. Continuare con l'estremismo della politica anti-immigrazione unita ad una comunicazione che non fa che alimentare la paura senza una progettazione concreta dei bisogni e delle possibili risorse che l'immigrazione ci offre rende il problema senza soluzione e impedisce perfino di valutare in modo oggettivo i costi e benefici che l'immigrazione è in grado di portare alla nostra economia. Continuando in questa direzione non riusciremo mai a mettere in atto una politica rispettosa dei diritti e dei doveri degli emigranti.